essere qui. Prima Gianluca e Simona non hanno presentato Giovanni Ombretta perché non si conoscevano prima di oggi, ecco, però per me è una gioia essere qui con loro, di una diocesi confinante, di Fabriano Matelica, la famosa diocesi del Vescovo Vercerrica che ha inventato il pellegrinaggio Macerata-Loreto, forse qualcuno di voi lo ha anche fatto, quindi la fortuna di venire da questa diocesi, ecco, delle Marche. E ci conosciamo con loro per via del comune impegno, ecco, nella pastorale familiare. Io nella diocesi di Camerino San Severino, loro a Fabriano, ma in alcune occasioni abbiamo avuto modo già di collaborare, di confrontarci, ecco, di lavorare insieme. Quindi lascio la parola a loro.
Le mogli sono più vivaci.
Bene, siamo una coppia sposata da 27 anni, abbiamo 4 figli grandi, Giulia 23, Giacomo 21, Marta 19 e Andrea 16 anni.
Siamo sposati da 24.
È vero, 24.
Già partiamo male.
Scusate, ma ci conosciamo da 27 anni.
Ecco.
E lavoriamo in pastorale familiare da tanto tempo, più di 20 anni. Io lavoro in ospedale, sono un operatore sociosanitario e Giovanni lavora in un'azienda
metalmeccanica
della città. E niente, ci occupiamo proprio di pastorale familiare, ci interessa visto che la viviamo.
Però siamo il primo, sì, soprattutto ci tengo a precisarlo, siamo organizzatori. Ecco, stavolta Don Daniele, dai che riusciti a parlare anche voi, così ci ha tirato un po' dentro, ma non abbiamo ancora questo dono, quindi abbiate pazienza.
Qui ci sono fogli bianchi e penne, se lo vuoi dire per chi avesse la...
Sì. Ma dopo lasceremo comunque... Un piccolo assunto della lettera, ecco, del Papa, però chi volesse prendere qualche appunto, questa è una foglia e penna, ma tanto lavoriamo sul testo di Papa Francesco. E niente, grazie di cuore a tutti, perché credo che oggi siamo una profezia, ecco, riuniti qui, insieme come famiglie, a dare un po' visibilizzazione a quello che Papa Francesco dice, la bellezza della Chiesa che è una realtà di famiglie, famiglia di famiglie. Ecco, quindi ringrazio Gianluca, Simona e soprattutto Don Maurizio per questo loro veramente dono che è condiviso da tutti voi, di far sì che questa esperienza di una famiglia di famiglie, che è la comunità di Gesù con tutte le sue vocazioni, veramente si esprima e si realizzi. E oggi siamo qui per volgere lo sguardo un po' in alto, potremmo dire. In che senso? Nel senso che tutte le volte che ci fermiamo a meditare la parola di Dio, il messaggio di Gesù, e noi non facciamo altro che spiccare il volo verso il cielo. Sì, perché noi siamo fatti di terra, di polvere, di materia, ma sappiamo bene che abbiamo dentro di noi, parte di noi, anzi è noi stessi, quest'anima che sogna, vola, trascende tutto ciò che è limitato, finito, fragile, debole, perché siamo creati per l'eternità. E allora è bello essere qui oggi perché, ecco, vogliamo fare un pochino questa esperienza di spiccare il volo verso le cose belle della vita, in particolare, ecco, le cose belle del matrimonio su cui stamattina, ecco, mediteremo insieme. Forse voi vi potete chiedere, ma sì, Giovanni Ombretta, benissimo, no? Anche se è la prima volta che parlano ad un'assemblea così numerosa, però sono una coppia di sposi, quindi hanno da dire qualcosa a chi è sposato come loro, che condivide la stessa vocazione. Ma che cosa possono dire i preti agli sposati? Non possono dire assolutamente niente, perché hanno fatto una scelta di vita diversa. A volte ci si chiede un po', ci si fa questa domanda. Bene, io credo questo, che almeno nella mia esperienza personale, siamo dentro un'unica famiglia in cui possiamo imparare costantemente gli uni dagli altri nella reciprocità e nella differenza dei doni. Io personalmente le cose più belle le ho imparate dalla famiglia, vivendo con le famiglie, sperimentando il cammino di santità, di fede con le famiglie, vedendo i sacrifici che voi sposi, genitori fate costantemente con i vostri figli, e questo mi ha aiutato e mi aiuta costantemente anch'io ad essere un pochino, dico con molta, ecco, in punta di piedi, un pochino padre nell'esperienza della mia vocazione sacerdotale, un pochino madre. E per me è un dono grandissimo essere qui oggi con Giovanni Ombretta, perché se fossi venuto da solo mi sarebbe mancata una parte, che è l'integrazione delle vocazioni nell'esperienza della Chiesa. Quindi proprio in questa visione così ampia, in questo orizzonte senza confini, dove siamo tutti uniti nell'unica esperienza della fede, proviamo oggi a dire qualcosa. E io inizierei proprio introducendo brevemente questo tema, l'amore nella famiglia. È una parola grandissima, immensa, infinita, la parola amore. È una parola il cui contenuto, finché l'uomo vivrà sulla faccia della terra, non sarà mai completamente sviscerato, compreso, assunto, perché è una parola che ha a che fare con Dio stesso. Oggi fermarci per parlare dell'amore nella famiglia comporta innanzitutto, credo, due cose importanti. Da un lato, prendere coscienza che questa parola purtroppo nell'orizzonte della cultura in cui viviamo non sempre è rispettata, e lo dice pure il Papa. È una parola abusata, una parola tante volte deturpata, una parola privata del suo più alto e profondo contenuto. Si usa la parola amore oggi per tutto, per qualsiasi cosa, privandola invece della sua origine, che è propriamente adatta per le cose belle, alte, significative, profonde della vita. L'altro aspetto, che è il più importante, dobbiamo quindi ripescare, riscoprire, riattingere la bellezza di questa parola alla sorgente, all'origine. E lo vorrei fare, ecco, proprio introducendo questo capitolo quarto di Papa Francesco sull'amore nella famiglia, recuperando un'affermazione di Sant'Agostino, il quale è una figura molto vicina a noi, anche se sono passati più di 1000 anni da quando lui è vissuto, perché è un uomo che ha sperimentato una ricerca della verità appassionata, dolorosa, faticosa. È un uomo che non si è trovato bello e fatto santo all'improvviso, così, no? Da un giorno all'altro, e nemmeno è diventato santo a partire da un cammino che è sorto in una famiglia di santi e così via, ma è un uomo che è passato attraverso il dubbio, la miscredenza, l'eresia, anche l'esperienza coniugale, se volete, aveva una compagna, aveva dei figli, e che poi pian piano nel cammino della vita ha cercato questa verità che l'ha condotto poi all'incontro con Gesù Cristo. E da lì Agostino ha preso il volo verso un orizzonte completamente nuovo della sua esistenza. Quindi un uomo che comprendeva l'amore dal punto di vista umano, ma anche comprendeva l'amore dal punto di vista divino. Bene, Agostino a un certo punto dice così: chi vede l'amore o se volete, usando un'altra parola che è quella del testo greco, chi vede la charis, la carità, vede Dio. E più precisamente, chi vede la carità vede la Trinità. Questo diceva Agostino. Perché Agostino sosteneva che laddove c'è la carità c'è sempre qualcuno che ama, qualcuno che è amato e l'amore stesso. È importante questa affermazione di Agostino, perché quando noi parliamo di amore non possiamo mai pensare di poterne parlare in riferimento ad un individuo isolato. L'amore è sempre una relazione, un dialogo, un'amicizia, uno scambio tra persone che cercano il bene l'uno dell'altro, l'uno dell'altra. Quindi se Dio è amore, dice Agostino, e ce lo ha manifestato in tutta l'esperienza della storia della salvezza, creando l'universo, creando l'uomo, venendogli incontro, rivelandosi a lui, facendosi poi lui stesso uomo per amore nostro, Dio, se è vero che è amore, non può che essere Trinità. La sostanza di Dio è amore, la natura di Dio è amore, perché lui è Trinità. In lui vi è sempre chi ama, chi è amato, e l'amore stesso. Il padre ama il figlio ama il padre, e la reciprocità di questo amore del padre e del figlio eternamente è lo Spirito Santo, quello Spirito Santo che è stato riversato nei nostri cuori. Allora non siamo qui a parlare di un dinamismo semplicemente umano, ma siamo qui oggi a parlare di un qualcosa che affonda le sue radici in Dio. E noi non dobbiamo dimenticare questa cosa meravigliosa: siamo fatti a immagine e somiglianza dell'amore, a immagine e somiglianza di Dio. Papa Benedetto XVI, parlando dell'uomo, della donna, dell'umanità, a un certo punto nelle sue bellissime riflessioni, certo, non è stato un papa come Giovanni Paolo II, no? È che come appariva in pubblico bastava lo sguardo di Giovanni Paolo II e per quella sua comunicativa così bella, profonda, aperta, per quella sua umanità toccava i cuori, eh? Non è neanche Papa Francesco, lo sappiamo, no? Con questo suo modo semplice di essere vicino alle persone, alle esigenze concrete della vita, ma è stato un grandissimo Papa, è un grandissimo Papa in merito, perché aveva un cuore veramente straordinario, che si può vedere da quello che lui scriveva, meditava, di una profondità irripetibile. Bene, Papa Benedetto diceva così: la persona umana, uomo o donna che sia, acquisisce tanto più la pienezza dell'immagine di Dio quanto più accetta di amare, perché l'amore attiva in noi un dinamismo di vita che ci fa simili alla sorgente da cui noi proveniamo. Ecco, allora si tratta adesso di declinare questo amore da Dio a noi.
Ecco, Don Daniele ha introdotto diciamo il tema dell'uomo creato ad immagine e somiglianza di Dio. Già nel testo della creazione risalta con evidenza, no? Che l'uomo e la donna sono creati ad immagine e somiglianza di Dio e che la loro unione avviene in Lui. Nella tradizione ecclesiale, diciamo così, iniziale, Don Daniele ha parlato di Sant'Agostino, l'immagine, la somiglianza di Dio nell'uomo veniva collocata nella mente, nell'intelletto, nella volontà, nella dimensione spirituale. Poi pian piano, più tardi, si è sviluppato meglio il tema dell'immagine e somiglianza di Dio nell'uomo, e si è visto che l'uomo uomo, maschio e femmina è una realtà aperta alla comunione. tratteggiando così alcuni aspetti antropologici, no? Le dimensioni principali dell'uomo, immagine e somiglianza di Dio, vediamo subito che l'uomo è un essere corporeo, spiritualizzato, autocosciente di sé e autocosciente di tutto il creato, dell'altro, di tutto ciò che avviene esternamente a lui. Quindi il primo tratto antropologico che troviamo analizzando questa immagine e somiglianza di Dio è la sua autocoscienza dell'uomo, che lo differenzia da tutte le altre creature. Poi c'è una dimensione antropologica secondaria, che l'uomo è una creatura aperta all'infinito, è una creatura a cui non basta se stesso, è chiamato ad andare oltre di sé. E l'uomo, vediamo anche nella nostra vita, cerca sempre di desiderare altro, di anelare all'altro, e quindi è un essere unico, irripetibile, aperto a una dimensione che va oltre se stesso. La terza dimensione antropologica dell'uomo, immagine e somiglianza di Dio, che vorrei tratteggiare, è che l'uomo è costitutivamente aperto alla comunione. Già Giovanni Paolo II, un magistero bellissimo dedicato alla famiglia, non per niente Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, ha voluto farsi chiamare il Papa della famiglia, no? E, vedeva, leggendo il testo della Genesi, come l'immagine e la somiglianza di Dio nell'uomo non era tanto nel momento della solitudine, quanto nel momento della comunione, della relazione. Quindi c'è una precisazione che l'uomo e la donna, maschio e femmina, diventano l'effigie di Dio, l'immagine di Dio. Quindi capisco Don Daniele che ha voluto dire faccio una relazione, ma mi porto anche una coppia, no? Anche perché nel sacramento, ecco, significhiamo questa immagine e somiglianza di Dio. Quindi l'uomo e la donna vengono costituiti da Dio per vivere al suo cospetto e al cospetto l'uno dell'altro, in una reciprocità tale, in una comunione tale, che ognuno dei due necessita dell'altro per essere pienamente se stesso. Ora così scombussolo un po' il quadro di voi facendovi fare un giochino. Vi stringete personalmente ognuno la mano destra con la vostra sinistra, così. Alcuni istanti cercate di captare le sensazioni e vi fermate un attimino a riflettere. Stesso giochino, lo ripetiamo, dando la mano destra al vicino e la mano sinistra al vicino, ugualmente così.
Così. Facciamo di tempo, Fagli raccogliere un po' in silenzio.
Ecco, un attimino ci fermiamo un attimo in silenzio a riflettere. Potete lasciarvi. E se qualcuno vuole già dire qualcosa brevemente di quello che è stata questa esperienza brevissima, quello che ha sentito, che ha percepito da questo piccolo giochino che abbiamo fatto, se no ecco, andiamo. A me ad esempio ha colpito il fatto che mentre mi davo la mano destra con la sinistra da solo, non percepivo ad esempio la mia temperatura. Ho avuto bisogno, per percepire bene quale fosse la temperatura della mia mano, che un'altra mano me la stringesse. Ecco, questo vale anche per la relazione. Ecco, era un esempio per dire che questo vale per la relazione, visto che parliamo di comunione e di reciprocità. Vale anche per la relazione, cioè noi scopriamo chi siamo solo se ci specchiamo negli occhi di nostra moglie o negli occhi di nostro marito. Che ne so, in lei, in mia moglie, posso vedere la bellezza e lei vedrà la bellezza, ma posso vedere anche la ruvidità, certe ruvidità mie. Lei può fare esperienza ad esempio dei momenti in cui faccio capricci, perché ci sta, o dei momenti in cui porto il muso o gliela voglio far pagare, o c'ho un periodo che sono più rancoroso. Diciamo che finché ce la suoniamo, si dice così dalle parti nostre, ce la cantiamo da soli, tutto questo non emerge. Se invece ce la suoniamo e ce la cantiamo in due, riusciamo bene a definire noi stessi. Io capisco che questo per noi è una fatica, la reciprocità è una fatica, soprattutto in riferimento anche al maschile e al femminile, no? Però col tempo noi, per esempio, abbiamo fatto esperienza che è anche una grande grazia questo, è anche una palestra di santificazione, questa fatica di stare dentro il progetto e di ricominciare sempre da capo, nonostante, ecco, l'altro ci evidenzi i nostri limiti. Ecco, questo per parlare dell'aspetto della relazionalità maschile e femminile. Con Don Daniele ci siamo confrontati un attimino in settimana e lui ci teneva particolarmente a dire, e questo un po' ce l'ha trasmesso, che l'uomo e la donna sono immagine e somiglianza di Dio, icona della Trinità in particolare, se questa reciprocità è aperta ad un altro, a un terzo. Ecco, questa è la vera icona della Trinità, cioè io mi faccio prossimo a mia moglie, mia moglie si fa prossima a me, contemplando però un'apertura anche. Quindi l'idea della vita a due come due cuori è una capanna, no? Che ci viene anche presentata da vecchi spot pubblicitari, non rimanda propriamente in toto all'immagine di Dio. L'immagine di Dio è quando la coppia si apre a un terzo che può essere un terzo assoluto, la presenza di Dio, la vita di coppia orientata al Signore, ma un terzo anche relativo, il dono di un figlio, l'apertura insieme al prossimo che ha bisogno di noi, anche all'amore per il creato. Ecco, questa qui diventa poi una dimensione di coppia trinitaria e rimanda meglio all'immagine e alla somiglianza di Dio, della coppia. Allora, siccome a me piace fare i giochini, oggi ve ne farò fare alcuni, adesso facciamo un altro giochino. Il giochino è questo: vi dite l'un l'altro un aspetto, visto che si parla ora di apertura, un aspetto di voi due, come coppia, del noi di coppia, che volete insieme offrire al Signore. Ad esempio, qualcosa che volete che sia diverso con l'aiuto del Signore, oppure qualcosa che vorreste fare per il proprio coniuge offrendolo al Signore, oppure qualcosa che ci fa soffrire nella relazione, in cui volete aprirvi al Signore, un nodo da sciogliere, alcuni istanti e poi ve lo dite l'un l'altro. Bene, ora passo il microfono a mia moglie, a Ombretta, che tratterà la carità coniugale in Amoris Laetitia. Ah, ok, vicino. Allora c'è la voce.
diciamo che tutti i cristiani hanno una sola legge, che è quella dell'amore, proprio perché battezzati e inseriti in questo amore grande, in questa pienezza d'amore in Gesù. Avete un'esperienza qualcuno a casa? Oppure scrivete qualche appuntino che entriamo un po' nel vivo. Nel punto 120 si parla di carità coniugale e dice: essa è l'amore che unisce gli sposi, santificato, arricchito e illuminato dalla grazia del sacramento. Il matrimonio quindi è un'unione affettiva ben definita, chiara. L'unità sta come fondamento insostituibile per il matrimonio. L'amore è così unitivo che non permette che ci siano soste. Penso che ciascuno di noi da sposi possiamo dire che non ci possiamo permettere un giorno di ferie dall'amore o un momento che parcheggiamo il coniuge. Non esiste. Perché anche se poi lo vorremmo fare, poi torna.
C'è.
Tratterò la carità fraterna in quattro punti. E il primo punto è: nel matrimonio cristiano va messo sempre al centro l'amore. Nel punto 89 Papa Francesco dice: non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà e di reciproca donazione se non stimoliamo la crescita, il consolidamento e l'approfondimento dell'amore. La crescita è intesa come nel dire: ma io e Giovanni ci amiamo più di 27 anni fa, di 24, di un anno fa, di ieri? Io come coppia, Filippo, Maria, Gabriele, sì.
Gianluca
e Simona, ci amiamo di più di un anno fa? Consolidamento. L'amore è come, è come quello di quando eravamo fidanzati, è lo stesso? C'ha la stessa consistenza? Approfondimento. Il nostro amore ha radici più profonde, più stabili. E continua nel punto 89 che ci dice: in effetti la grazia del sacramento è destinato prima di tutto a perfezionare l'amore. E c'è una verità grande, che se l'amore non cresce non si risponde a Dio, non si risponde a quello a cui Dio ci ha chiamato nella nostra vocazione. Quindi penso che sia un gran momento di riflessione, no? Il nostro amore sta crescendo? Siamo fermi? Un po' l'amore è come quando si va, voi siete qui al mare, quando si va in barca, se non si rema, la corrente ti porta dove vuole. L'amore prima di tutto, l'amore prima anche dei figli. Noi ormai abbiamo i figli grandi, quindi un pochino ci siamo un po' sganciati da loro, però stanno sempre nel nostro cuore, nei nostri pensieri. Però il nostro amore viene anche prima di loro, che sono il frutto del nostro amore, prima anche del lavoro, una nota un po' dolente per tutti, prima della famiglia d'origine, prima degli impegni in diocesi, in parrocchia. Noi per esempio un paio d'anni fa siamo proprio entrati in crisi per questo, perché eravamo così proiettati verso l'esterno, così proiettati verso la nostra diocesi, il grande desiderio di portare più coppie a Gesù, il grande desiderio di fare cose belle nella nostra diocesi, grandi organizzatori, così ci dicono, ma stavamo sempre fuori e ci siamo accorti che la nostra relazione sarà proprio impoverita. Non ci sono quindi ragioni per non amare. Io non amo Giovanni perché mi aiuta a casa, non potrei mai amare. O perché
così. Ha detto una verità.
Come Giovanni non potrebbe amare me. Dai.
No, lascia perdere. No.
Quindi ci si ama per amore. E ci si ama perché abbiamo fatto una promessa di un per sempre. E ci si ama anche perché siamo proprio inseriti in questo amore grande che è infinito, che è lo Spirito Santo. Questo è il primo punto. Secondo punto è, seconda riflessione, è dire, ma il nostro amore, il matrimonio, il nostro amore nel matrimonio è un amore emozionale o un amore spirituale? Il nostro amore è fatto solo di affetto, di sensi, di sensualità, di sessualità? O il nostro amore è spirituale perché viene di Dio, è un amore che parla di divino? Nel punto 127 Papa Francesco ci dice: l'amore per l'altro implica tale gusto di contemplare e apprezzare ciò che è bello e sacro del suo essere persona, che esiste al di là dei miei bisogni. Contemplare e apprezzare l'altro. Possiamo dire quindi che l'amore umano è già divino, perché io nell'altro contemplo qualcosa di più, contemplo l'impronta di Dio per lui. Lo Spirito Santo va a sposarsi proprio sulla bellezza originaria e la natura vera. Parla di Dio, parla dell'amore di Dio. Ho pensato quante volte, no, mi è capitato nella vita di incontrare quella persona che ha uno sguardo diverso, che parla di altro, che parla di Dio. Una coppia che si ama così, di un amore così buono, semplice, così ricco, che mi parla di altro. Non so se a voi vi è capitato. Quindi diceva anche Don Daniele, Giovanni, che il matrimonio è icona di Dio per l'amore dell'uomo. Noi per esempio mercoledì abbiamo avuto nella nostra diocesi i genitori di Chiara Luce Badano. Non so se avete avuto mai avuto la grazia di conoscerli. E al di là della grandezza di questa ragazza, per esempio a me mi ha colpito tanto proprio l'amore di questi due coniugi anziani, soprattutto lui, messo anche abbastanza malato, ma i loro occhi brillavano davvero di un qualcosa di grande, al punto di accompagnare questa figlia a un eterno. E la mamma ha detto mercoledì una frase molto forte, che Chiara diceva alla mamma: mamma, ma quando partirò? Ma quando sarà il mio tempo? E la mamma gli disse: tranquilla Chiara, che la tua valigia è già pronta. E quando Chiara diceva: mamma, ma non potrò mai più camminare? E la mamma diceva: tranquilla, il Signore ti metterà le ali. Allora mi domandavo, no? Io come madre, forte, no? Quando una persona parla proprio dell'amore di Dio. C'è poi nel punto 122, che io proprio lo rimarcavo perché l'ho fatto mio, no? Che dice: non si deve gettare sopra due persone limitate un carico così grande. Riprodurre in maniera perfetta l'amore tra Cristo e la sua Chiesa. Pesante, perché conosciamo tutti i nostri limiti, so voi, ma noi. Però Papa Francesco ci dice che per il matrimonio però c'è un processo dinamico che avanza gradualmente con la progressiva integrazione dei doni di Dio. Processo dinamico, lento, che costruisce, che mette mattone su mattone. Continua Papa Francesco nel 124 ci dice: posso attraversare, questo amore può attraversare tutte le prove, ma mantenersi fedele nonostante tutto, quando si richiede però la grazia che lo fortifichi e lo elevi. E qui la riflessione importante, no? Che è quella di dire: ma ci sono coppie che fanno davvero affidamento in modo totale, unico, che sono fondate su questa forza che è lo Spirito Santo? Noi ce lo siamo domandati prima noi come coppie, però è una grande riflessione, perché è lo Spirito che dona un cuore nuovo, che è capace di amare e di raggiungere, questo mi piacerebbe che ve lo segnate da qualche parte, di raggiungere quella pienezza a cui è interiormente ordinata, che è la carità coniugale. La ripeto, quella pienezza a cui è interiormente ordinata. L'idea che abbiamo spesso, che ci è stata trasmessa anche dai nostri genitori, nonni, è quella di dire: ah, quella coppia ha resistito, allora quella sì, quella è un esempio, quella coppia ha resistito. Non so se voi l'avete mai sentito, ha portato pazienza, pensa, tanta pazienza, mamma mia. E io mi domando, ma io come madre, come moglie, vorrei trasmettere a mio figlio l'idea che nell'amore bisogna resistere? Mi sembra un ideale veramente triste questo, perché ci dice che noi siamo chiamati a quella pienezza che è già interiormente ordinata dentro il sacramento del matrimonio. Una pienezza non ci parla di resistenza. Nel matrimonio non esiste la resistenza, esiste vedere una coppia bella, una coppia che ci piace, una coppia che ci trasmette l'amore. Perché la missione della famiglia, della coppia, è proprio questa: rendere visibile, a partire dalle cose semplici, spicciole, quotidiane, l'amore con cui Cristo ama la sua Chiesa e continua a donare la sua vita per lei. Quindi noi coppie siamo proprio la visibilità di Dio, e credo che se almeno una volta al giorno ci rendessimo coscienti di questo, cambierebbe un po' tutta la nostra quotidianità. Il terzo punto è: l'amore è sempre un divenire, che poi nel punto 122 è un processo dinamico. Nel 132 dice: ci deve essere da parte della coppia la reale, effettiva decisione di trasformare due strade in un'unica strada, accada quel che accada. Quindi reale, decisione reale e affettiva. Nel 133 ci dice che i gesti, io vi dico questi punti perché poi se a casa vi riguardate, comunque è occasione di ricchezza. Nel 133 ci parla che dobbiamo coltivare senza avarizia gesti di tenerezza. E poi ci parla che proprio in ragione di questo amore che è inserito in un infinito, non c'è un limite all'amore. Per esempio, non so se a voi vi è capitato, che dice la coppia si separa e dice: io gli ho dato tutto, io ho dato tutto per lui. Ma anche a voi, anche a noi a volte ci viene in mente di dire: guarda, io per te ho dato veramente tutto. Ma se poi pensiamo che questo amore è inserito in un infinito, non potremmo mai dare tutto. C'è il punto 135 che ci dice dell'idea celestiale dell'amore terreno, cioè di dire veramente: ah, ti ricordi quando eravamo fidanzati così felici, quando il cuore ci batteva? Certo, ormai il meglio è passato e ormai a noi ci arriva, abbiamo da vivere un po' la parte un po' più dura, no? Il meglio è andato. Invece nel matrimonio c'è un annuncio bello, no? Che dice che il meglio è quello che non è stato ancora raggiunto. E credo che ce lo dovremmo ripetere come coppia, che che il meglio è quello che non è stato raggiunto, non è quello che abbiamo fatto. La coppia di 70 anni non ha finito tutta la sua missione. La coppia di 70 anni, il meglio ancora da venire. L'ultimo punto sulla carità è proprio questi strumenti che Papa Francesco, de fondo sono strumenti che conosciamo tutti, non è che lui si inventa chissà che cosa, ma noi che siamo un po' del mestiere anche, no? Sono punti che però bene soffermarsi. Punto 136. Il dialogo, modalità privilegiata e indispensabile per vivere, esprimere e maturare l'amore. Poi fa, scrive Papa Francesco, dice, ma richiede un lungo e impegnativo tirocinio, perché sappiamo tutti, no? Quanta difficoltà. Punto 137, darsi tempo. È quella qualità che consiste nell'ascoltare l'altro con pazienza, dandogli tutto il tempo di cui ha bisogno, ma con qualità. Per esempio, noi abbiamo litigato l'altro giorno perché io parlavo con lui e lui stava così, con questo cellulare. Sì, ma mi ascolti? Sì, ma guarda, io riesco a fare due cose insieme. Allora io gli ho detto, vabbè, dai, vado, ci vediamo un altro momento. Quindi dicevo,
sì, si è arrabbiata tantissimo.
Mi sono proprio arrabbiata, io ho il cellulare, va.
E poi non è che si arrabbia poco alla volta, è proprio...
Però così male, provo il coro.
Ok.
Però no, questo dare valore di qualità. Quindi facciamo anche a casa, no? Non so se a voi vi capita, però. Forse voi siete tutti bravi, ben per voi. 138. Dare importanza all'altro. Cioè l'altro deve sentire che io lo stimo profondamente, al di là di quello che lui porta a me. Che lui sia intelligente, a me potrebbe non servire nulla nelle faccende domestiche, ma io lo stimo e l'apprezzo per quello che lui è. C'è un punto che poi vedrete, che è l'amabilità. Poi ci lavoreremo. Dice, il mio sguardo nei suoi confronti deve essere amabile, delicato, accogliente. Le mie parole devono essere sempre di incoraggiamento. Perché l'altro è proprio un mistero. E devo godere di tutto ciò che lui di bello è. Punto 139, l'ampiezza mentale. E questo è bello, perché dice che è importante che la coppia non si rinchiuda con ossessione su poche idee e flessibilità per poter modificare o completare le proprie opinioni. E questo non è un consiglio psicologico, non è un consiglio così, ma è proprio vero. È l'unità, noi, nella diversità. Noi per esempio possiamo dire che per noi questo è molto importante, forse se il nostro matrimonio regge da tanti anni, forse perché a questo punto noi ci abbiamo sempre lavorato molto. Questa libertà, nel poter esprimerci in modo diverso, per esempio io faccio la scuola da consulente familiare, lui ancora no, ma lui mi incoraggia, mi accompagna, avere amicizie anche diverse, perché no, pensieri diversi, tempi diversi, ma uniti in una stessa forza. Un nostro amico, che adesso poi non c'è più, Fabrizio, che è morto, in un incontro di fidanzati noi abbiamo fatto questo gioco chiedendo alla coppia di fidanzati di fare un disegno che descrivesse la loro coppia, e lui descrisse insieme a sua moglie Sandra il Pantheon. Allora, ma come il Pantheon? No? Che c'entra? Queste colonne, che c'entra? E lui disse, beh, questa è proprio la nostra immagine, perché le colonne siamo noi. E poi, se proprio vedete, tra le colonne circola tanta aria. E questo era bello, perché poi se conoscevi Fabrizio, lui era insomma, così piena, ricca, interessante, così la moglie, no? Circolava tanta aria nella coppia. La coppia non si richiudeva, io e te, tu e io. La pensiamo sempre uguale. Frequentiamo sempre gli stessi amici, sempre gli stessi punti, sempre gli stessi tempi. È un valore? E poi concludo con il 141 che parla di ricchezza interiore. Cioè, se noi vogliamo che circoli quest'aria, se vogliamo che questo dialogo diventi un dialogo di qualità, è necessario che ciascuno di noi individualmente cresca, sia spiritualmente, sia intellettualmente, sia proprio nel quotidiano. Cioè, non possiamo accontentarci di essere quelli che eravamo 20 anni fa. La nostra vita di fede non può fermarsi a quello che eravamo. Siamo in crescita individuale, ma è la crescita individuale che poi porta a una ricchezza.
Allora Ombretta così ha tracciato una prima parte, no, della carità coniugale. Papa Francesco poi prosegue nel punto 142, nella parte che a noi maschietti piace, no? È la parte dell'amore appassionato, no? L'amore fatto di passione, l'amore erotico, no? Al punto 142 il Papa Francesco dice: il Concilio Vaticano II ha insegnato che questo amore coniugale abbraccia il bene di tutta la persona, perciò ha la possibilità di arricchire di particolare dignità le espressioni del corpo e della vita psichica e di nobilitarle come elementi e segni speciali dell'amicizia coniugale. Prosegue ancora al 143: desideri, sentimenti, emozioni, quello che i classici chiamavano passioni, occupano un posto importante nel matrimonio. Ecco, io se penso che qui c'è stato anche nel magistero di Giovanni Paolo II tutta una rivalutazione del tema della sessualità umana, no? Nell'ambito della sfera coniugale, no? E nei mercoledì della fede tutta la teologia del corpo non faceva altro che rivalutare questo. Ma penso anche a un libro biblico, no? Il Cantico dei Cantici, no? Che simboleggia la storia tra l'anima e Dio, però allo stesso tempo c'è una forte componente erotica, l'uomo e la donna che si cercano, si rincorrono, e in questo rimandano un po' l'immagine di Dio, come questo eros sia qualcosa non di negativo ma di sacro, no? E, ecco, questo così mi è venuto. Poi Papa Francesco al punto 146, siamo nel capitolo 4 al paragrafo amore appassionato, dice: l'amore matrimoniale porta a fare in modo che tutta la vita emotiva diventi un bene per la famiglia e al servizio della vita comune. La maturità giunge in una famiglia quando la vita emotiva dei suoi membri si trasforma in una sensibilità che non domina né oscura le grandi opzioni e i valori, ma asseconda la loro libertà. Sorge da essa, la arricchisce, la abbellisce e la rende più armoniosa per il bene di tutti. E poi lui aggiunge al punto 147 che per arrivare a questo, no, a una maturità anche dal punto di vista emotivo, no, c'è un cammino da fare, e questo cammino è un cammino pedagogico, un processo che comporta anche delle rinunce. Quindi questa sfera emotiva è soggetta anche a un combattimento, no, da parte nostra, a delle rinunce, a una educazione dei sensi. Ecco, questo è molto bello quello che afferma Papa Francesco. E poi passa a trattare nel punto 150 proprio la dimensione erotica dell'amore. E ne parla come la vita sessuale dei coniugi. Dio stesso ha creato la sessualità, che è un regalo meraviglioso. Parla della vita sessuale come di un regalo meraviglioso. E anche San Giovanni Paolo II aveva respinto l'idea, come dicevo prima, di una negazione del valore del sesso umano, o che era tollerato solamente per la necessità della procreazione. Io penso che su questo punto dovremmo un attimo riflettere un po' anche come persone, come coppie, parlo per me, che un po' nell'adolescenza c'era nella cultura, ma credo che anche adesso sia molto forte e pregnante, l'idea di questa sessualità poco vista come dono, come gratificazione, ma come un prendere, un possesso. Dopo ho avuto la grazia, cammin facendo, intanto la grazia del sacramento del matrimonio, che è veramente una fonte di guarigione in questo senso, ma poi la grazia anche di aver incontrato sacerdoti, di aver incontrato persone che mi ha fatto un po' rivisitare tutta la sfera della sessualità. Ad esempio, una frase che mi ha colpito parecchio di un documento è l'espressione darsi e riceversi. E a me è piaciuto molto perché appunto andava a ribaltare l'idea adolescenziale della sessualità vista solo come un prendere, come un possesso, ma appunto messa invece come dono reciproco, dove il piacere fisico è solo una delle componenti. Poi confluiscono nella realtà sessuale anche la comunione, le parole comunione, condivisione, tenerezza, cura dell'altro. Ecco, questa visione ampia della sessualità che alle volte dei sacerdoti, meglio che noi sposi, ci hanno trasmesso, per me è stata veramente una ricchezza, ecco, come dire, un rimettere in lavatrice tutta questa idea che mi ero fatto della sessualità umana. E anche l'idea dell'erotismo, non come qualcosa di negativo, ma, e non solo come manifestazione del corpo, ma come spinta dell'anima, spinta dello spirito a uscire da sé per darsi all'altro, ecco, per un amore di completezza, di totalità. E quindi abbiamo anche fatto dei corsi su questo specifici, dove l'amore sessuale veniva proprio rivalutato e veniva visto come un momento, se compiuto nell'ecologia dell'amore, visto come un momento di grazia, di preghiera oggettiva, come una cosa santa, come un momento veramente in cui l'amore di Dio si incarna, e quindi è un tempo dello Spirito Santo. Ecco, questo è stato veramente per me una ricchezza a cui devo dire grazie alla Madre Chiesa. Ecco. Adesso io concludo la mia parte con un giochino, torno al giochino. Mi piace i giochini. Allora, condividete tra voi un frutto che il nostro dialogo dei corpi ci ha portato negli ultimi mesi. Ad esempio, faccio un esempio: grazie che mi sento più bello, grazie che mi vieni a cercare, oppure grazie della tua tenerezza, sono degli esempi, ma voi avrete altre cose. Grazie che mi esprimi il desiderio, mi sento più coccolato, alcuni esempi. E non vale una cosa, grazie per il dono dei figli in questo ambito. Allora, 1, 2, 3, ci prendiamo alcuni istanti e ci diciamo l'un l'altro, facciamo questa condivisione del dono della nostra unione dei corpi negli ultimi mesi.
Allora, concludiamo questo momento con l'ultimo punto del capitolo quarto, che è la trasformazione dell'amore. Gli anni passano, passano i decenni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, magari 7 decenni, insieme. Si cambia fisicamente, cambia la funzione fisica, cambia l'intimità, ma cambia tutto, ma c'è la consapevolezza e la certezza che sia un complice che conosce tutto di me. È quel compagno di cammino di cui si è goduto e si gode delle cose belle. Non possiamo permetterci, dice Papa Francesco, di avere gli stessi sentimenti per tutta la vita. Tutto cambia, tutto si trasforma, ma possiamo però con certezza avere un progetto comune, stabile, finché morte non ci separi. Questo sì, tutto cambia, ma il progetto no. E tutto questo dinamismo, questi decenni che passano, anche in mezzo a dei conflitti che non sono stati mai risolti, io non so se voi avete risolto tutti i vostri conflitti della vostra coppia, no? Ci sono delle cose che rimangono dei nodi, degli intrecci, e anche dopo 50 anni ci troviamo che ci sono coppie che ancora litigano per lo stesso motivo, no? Ci sono a volte sentimenti confusi, ma è sempre viva la decisione di amare. Nel 164 dice: anche se l'aspetto fisico muta, questo non è bellissimo, il corpo di cui si è innamorati non smette mai di trasmettere ed esprimere identità personale che ha conquistato il mio cuore 20, 30, 40 anni fa. Continua ad esprimere questo. E il cuore innamorato questo lo percepisce al di là di tutto. E tutto questo però, questo progetto grande che è lungo, non è impossibile a chi invoca lo Spirito Santo e grida ogni giorno la sua grazia, la sua forza, la sua luce. E tutto questo per tre punti: per rafforzare, orientare e trasformare l'amore in ogni situazione.
Bene, adesso vorremmo dare, come dire, uno sviluppo a queste nostre riflessioni, recuperando l'inizio del capitolo quarto, dedicato all'amore, dove Papa Francesco fa tutto un commento all'inno alla carità, che come avrete visto non abbiamo qui affrontato, perché vorremmo che foste voi adesso a lavorare sul testo di Amoris Laetitia e cercare, ecco, di amplificare questo nostro incontro donando anche voi la vostra parola, la vostra riflessione e così via. Allora, vorrei racchiudere, intanto che si distribuiscono questi piccoli librettini dove c'è la sintesi del commento dell'inno alla carità di Papa Francesco, e vorrei un po' raccogliere, diciamo, in pochi aspetti quello che è stato il percorso che ci hanno offerto Giovanni e Ombretta. Ecco, la prima cosa direi questo, recuperando un'affermazione di un grande psicologo, filosofo, pensatore, Erich Fromm, il quale ha scritto un bellissimo libretto, uno dei testi più riprodotti e ripubblicati a distanza di tantissimi anni, che si intitola L'arte di amare, di Erich Fromm. E Erich Fromm, introducendo tutte le sue riflessioni molto belle, a un certo punto fa questa considerazione: L'amore è una realtà che si impara come tutte le cose belle della vita. Allora, parliamoci chiaramente. Cioè, ognuno di noi qui avrà una professione, un lavoro, una competenza, una qualifica. Sappiamo che per arrivare a fare il meccanico, il chimico, l'ingegnere, il geometra, l'insegnante, quanto tempo abbiamo dedicato nella vita per prepararci a quella professione, a quella competenza. Ma lasciamo perdere l'aspetto lavorativo. Penso che la maggior parte di noi, come tutti qui, abbiano anche degli hobby, delle passioni. La caccia, la pesca, lo sport, il calcio. E quanto tempo dedichiamo per diventare competenti in quegli ambiti che magari sono le nostre passioni, i nostri hobby? Allora, nella vita non si improvvisa niente. E siccome non si improvvisa niente sulle cose più banali, più scontate, più passeggere, figuriamoci su una cosa così importante come l'amore. Allora, Erich Fromm dice: l'amore ha bisogno di cura molto più di tutte le altre cose della vita. Vi faccio un esempio. L'altro giorno al santuario, avant-ieri, al santuario abbiamo montato una tettoia ed è venuta una piccola ditta del posto a montare questa tettoia. Il giorno dopo, il proprietario di questa ditta è tornato da solo perché nel legno erano rimasti i fori degli agganci, dei supporti al muro che andavano chiusi. Erano rimasti dei pezzettini in cui bisognava ripassare l'impregnante. Era rimasta una striscetta di 2 metri su cui ripassare l'isolante. Questo si è fatto 3 ore di macchina per ritornare su al santuario per precisare quelle 4 fesserie che aveva lasciato in sospeso il giorno prima perché si era fatto buio. Io sono rimasto molto colpito perché ho detto: guarda che professionalità. Infatti gli ho detto: ma c'era bisogno che tu tornassi, farti 3 ore di macchina per queste 4 inezie? Lo facevo io. No, le cose vanno fatte bene, mi ha detto. Ed è una tettoia in legno, una semplice tettoia. Allora, quanta cura dobbiamo avere nel costruire, imparare, affinare l'amore, che è la cosa più importante della vita. La seconda cosa che vorrei dire, proprio raccogliendo tutte queste ricchezze, queste riflessioni che Umberto e Giovanni ci hanno dato, prima si usava un'espressione: l'amore tra gli sposi viene prima di tutto. Prima delle famiglie di origine, prima dei figli, prima del lavoro. Mai mettere qualcosa dal punto di vista umano che sia prima della relazione di coppia. Una volta una signora andò da un architetto a dire: vorrei che mi facesse un progetto per una casa tonda. L'architetto dice: ma come una casa tonda? Ma signora, una casa tonda non si è mai vista, sarà difficilissima da realizzare questa casa rotonda. No, la casa deve essere rotonda, va bene? L'architetto progetta sta casa, questa qui torna, vede il progetto e il rotondo c'erano soltanto i muri esterni, ma dentro era divisa come le case normali. E dice: no, non va bene. Ma perché non va bene, signora? No, deve essere tutto rotondo. La sala da pranzo rotonda, il bagno rotondo, la cucina rotonda, tutto rotondo. Ma signora, ma lei sta bene? No, perché mia suocera mi ha detto: se avete un angoletto vengo a vivere da voi. Allora, la coppia prima. Prima, d'accordo? Però, qui c'è da dire una cosa importante. Non prima di Dio, perché chi alimenta l'amore umano, chi fa da sorgente per uno sviluppo bello dell'amore umano è soltanto il rapporto con Dio, perché Lui è la matrice prima, il fiume, l'elemento sorgivo che inonda la vita della coppia. Se stacchiamo il contatto con Dio, anche l'amore umano cessa di crescere, perché non è più alimentato dalla sua sorgente. E allora l'acqua, che dovrebbe scorrere come quell'aria, come faceva ad esempio prima Ombretta del Pantheon, l'acqua fresca, pulita, che tutto irriga, che tutto nutre, che tutto arricchisce, che tutto mantiene nella vita, diventa stagnante e poi chiaramente l'amore muore. Ecco, questo è importante. Mai niente prima dell'amore dei due, nemmeno i figli. A volte trovo delle persone che vengono, padre, padre, per me, prima di tutto i figli. No, non esiste. Non sono i figli prima di tutto, è lo sposo, è la sposa. I figli sono il frutto di quell'amore e tali devono rimanere per tutta l'esistenza. Che non vuol dire metterli in secondo piano, ma capire che anche i figli hanno un'origine, che è l'amore dei due, che non può mai essere messo dopo di loro. Questo è bellissimo. Allora, adesso faremo questo percorso insieme. Abbiamo un'oretta, più o meno, dalle 11:30, mezzogiorno e mezzo, quindi mezzogiorno e mezzo ci ridisponiamo così come siamo, però adesso ci dividiamo in 6 gruppi. Facciamo un gruppo ai 4 angoli di questa sala e poi 2 gruppi al centro, in modo che abbiamo gli spazi per poter parlare, confrontarci senza disturbarci. Saremo una 50 di coppie, quindi 50 diviso 6 fa più o meno 8, eh? Sì? 8 coppie per ogni gruppo, e lavorerete su un aspetto di questo, di questa sintesi. Quindi proviamo già a dividerci, dai, così siamo già più facile poi. Allora, dividiamo questa fila in 3, 8-8-8, quest'altra fila in 3, 8-8-8, e ci accorpiamo con le sedie così. Quelli che stanno lì in fondo non mangino niente, eh? Mi raccomando. Ok, allora ci accorpiamo così, 8 coppie, facciamo un piccolo cerchio. Dalla pagina 5, con la parola pazienza, la pagina 5. Allora, questo primo gruppo rifletterà, si confronterà sulla parola pazienza. Bene, il secondo gruppo, dove c'è, ecco, il signore con gli occhiali qua, sì, lì, su benevolenza, voi, benevolenza, benevolenza. Andiamo a scorrere sempre alla mia sinistra, in fondo, l'umiltà, pagina 9. Solo quel testo che stiamo indicando, trovate sulla sinistra, trovate una riflessione, sulla destra trovate un piccolo esempio, una piccola frase, prendete in esame tutta la pagina, compresa anche l'immagine che può ispirare qualcosa, umiltà. Ripartiamo da qui, a pagina 11, questo gruppo amabilità, alla mia destra, a scorrere, il gruppo al centro perdono, auguri, perdono, benissimo, e l'ultimo gruppo, lì in fondo, fiducia, a pagina 15. Allora, non riusciamo ad analizzare tutti i commenti all'inno alla carità, ma ci fermiamo solo su queste parole, l'ultimo gruppo, fiducia. Allora, sono le 11:35, facciamo che a mezzogiorno e un quarto, mezzogiorno e 20 ci fermiamo, va bene? Facciamo netto, mezzogiorno e un quarto, d'accordo? Ha detto Gianluca, un quarto. Scegliete per ogni gruppo una persona che faccia sintesi di quello che vi dite. Dopo sei di voi verranno qui e condivideranno con tutti quello che è emerso dal lavoro di gruppo, così estendiamo la comunicazione, d'accordo? Allora scegliete uno che fa da sintesi, da relatore, un segretario che aiuta prendendo qualche appunto che possa fare un po' da traccia di quello che vi dite, poi quella persona, ecco, relaziona, espone cosa è emerso da questo incontro. Bene? Buon dialogo, buon confronto, ci ritroviamo risistemando le sedie a mezzogiorno e quarto. Non urlate, ma mantenete la voce dentro il gruppo, sennò dopo è difficile lavorare col gruppo. Soprattutto il gruppo perdono, non alzate la voce. Anche pazienza.
Thank you. Thank you. Sono reso conto che
arriva tanto.
Sì.
1, 2, 3, ma sì, è
claro.
Ah, ecco, no, pensavo che c'è. Ah,
sì, adesso la prendo. Prego, ti abbiamo lasciato il posto centrale.
Dai. Ti tocca il posto centrale, guarda. L'ultimo.
Visto che... Allora, continuiamo questo percorso di condivisione, dove adesso daremo voce a tutti, perché quello che loro diranno sarà un po' la sintesi di quello che ci si è condivisi nei gruppi. Li lasciamo parlare, poi se qualcuno dall'assemblea magari volesse sottolineare qualcosa, aggiungere qualcosa tra quello che appunto verrà detto nella sintesi, possiamo anche lasciare qualche minuto per questo.
Allora, spero di essere chiaro. Allora, sono Claudio. E, allora, il mio gruppo, il nostro gruppo era l'argomento era quello della, è quello della pazienza. Allora, abbiamo visto diversi aspetti di come si può configurare questa pazienza in un ambito familiare. Allora, innanzitutto pazienza come ricominciare da capo, da una situazione di crisi, ma non appiattirsi sui difetti o sui problemi o su quel caso particolare. Quindi pazienza per ricominciare una situazione nuova, per ritrovare una nuova armonia. Poi un altro aspetto era quello della pazienza come sofferenza. Sofferenza nell'attesa che l'altro comprenda il mio bisogno o anch'io comprendo il bisogno dell'altro. Una sofferenza però, si diceva, che ha uno scopo, non è fine a se stessa, ma una pazienza che va educata, va imparata, e dove tutto subito chiaramente non è possibile. Una pazienza che va pensata anche non come la pazienza che ho io nei confronti dell'altro, ma che l'altro ha nei confronti miei. Molte volte ci fermiamo al nostro modo, al nostro comportamento. Io ho pazienza nei tuoi confronti, quindi, mentre invece molte volte non ci rendiamo conto di come l'altro l'abbia nei miei confronti. Quindi questa reciprocità di pazienza, diciamo, ecco. Pazienza che ci fa presente l'altro come riconoscimento dei doni di Dio, doni che sono all'interno di ognuno di noi, e quindi la pazienza di tirare fuori, di far venire fuori nel rapporto appunto questi doni che Dio ha seminato dentro di noi. Ancora come tappe di vita, una pazienza che si comprende nel tempo, una pazienza che si comprende dopo fatti magari abbastanza importanti, problematiche serie, problematiche di salute, problematiche di crescita dei figli, quindi come tappe di una vita che scandisce appunto questa pazienza che cresce, che si matura e si comprende nel tempo. Ecco, proprio legato a questo fatto, appunto, la pazienza per la crescita, quindi le innumerevoli difficoltà che ci sono per comprendere la crescita dei figli. Pazienza anche come malattia, è venuto fuori anche questo discorso, una malattia che può toccare le persone, che può in qualche modo rendere la vita difficile, quindi momenti in cui si perde un po' la bussola, ecco, quindi pazienza nell'affrontare problematiche serie come può essere anche la malattia. Pazienza come rispetto della tesi dell'altro, quando siamo arrabbiati e scappiamo via l'uno dall'altro escludendosi a vicenda. Quindi una pazienza che la si perde, la si ritrova, la si riconquista nei tempi che ognuno ha, nei modi che ognuno ha, quindi nel rispetto sempre comunque reciproco. Una pazienza che è anche interiorità, che ci accade molto, che ci mette in contrasto molto anche con i tempi di oggi. Una pazienza che nel mondo di oggi praticamente non trova una sua spiegazione, non trova una sua collocazione, e quindi proprio a questo livello dicevamo che è un atteggiamento da apprendere anche con l'aiuto della fede e anche con l'aiuto della preghiera. Pazienza come accettazione dei tempi dell'altro, come attesa della comprensione di quell'altro. Poi è venuto fuori un bel esempio, siccome nel nostro librettino c'era la figura della ciambella, uno di noi ci ha fatto notare come la mamma concludeva una lite familiare proponendo a tutti un bel ciambellone. Allora, pazienza come un ciambellone, può far ridere l'espressione magari, no? Ma una dolce pazienza, quanto ci può essere un escamotage tale per riconciliare un'eventuale situazione, per sdrammatizzare precisamente, quindi per affermare qualcosa di bello, anche dal litigio, anche dall'incomprensione può nascere qualcosa di positivo. Pazienza nel comprendere i propri limiti, con la moglie, con i figli, avere la capacità di dire che ho sbagliato anche con i figli. Componente del gruppo ci faceva notare come un figlio avesse ripreso la madre facendogli notare di avere santa pazienza. Molte volte anche la comprendere la pazienza anche da quello che ci dicono i figli. Comunque alla fine di tutto la pazienza è un atto di amore, un atto di compassione, non compassione nel senso del compatire nel senso negativo della parola, ma di patire insieme all'altra persona nella comprensione reciproca. E oggi concludevamo questa riflessione tenendo presente che nel mondo di oggi purtroppo la pazienza non è molto di moda, quindi ci siamo richiamati anche ad essere testimoni di questa pazienza, no? Portarla nei posti di lavoro, portarla nella scuola, portarla nelle relazioni del vicinato, nelle relazioni del nostro quartiere. Una capacità quindi che diventa un'espressione, un modo di testimoniare anche la fede in Cristo. Grazie. Spero di essere stato sufficiente, perché era fatica raccogliere un po' tutto, erano tante le cose che erano state dette. Grazie.
Avevamo il compito di riflettere sul senso dell'amabilità, e per essere abbastanza sintetici e, come posso dire, anche un po' capaci di comprendere la ricchezza che è emersa, mi viene in mente di usare la metafora della porta, perché le parole emerse hanno una caratteristica in comune, che è quella del ritorno. Le nostre case, come le nostre parrocchie, sono case che hanno una porta che si apre o si chiude in continuazione, speriamo che sia sempre più spalancata. Allora è una porta attraverso cui ritorna il marito a casa da lavoro e trova la moglie che è piena di agitazione perché è andata male la giornata con i figli, no? Succede solo a casa mia, non a casa degli altri, giusto? E allora qui che scatta l'accoglienza, è una porta che accoglie. E allora il primo momento dell'amabilità è il superamento di se stessi e dire: ok, invece di sbrodolargli addosso, tuo figlio ha fatto questo, questo, perché tuo figlio non è il mio figlio, allora invece del nervosismo mi preparo per l'accogliere. E poi una porta tramite cui si accede ad un focolare, perché l'immagine che si ha è proprio quella di qualcuno che ha preparato già qualcosa, non solo in senso pratico, ma soprattutto in senso spirituale. L'altra parola connessa alla porta è la bellezza di potersi guardare, di potersi di nuovo ridare quelle attenzioni che forse quando i figli sono piccoli non sono ancora andati in altre case, in altre porte, e allora gli sposi si ridonano quelle piccole attenzioni. Poi c'è un'altra parola che va insieme a un verbo, la presenza e il custodire, e anche qui la porta, si custodisce una presenza che è quella appunto dello sposo, della sposa, e lì sempre ricordandosi che prima dei figli, di quel frutto dell'amore, viene l'amore, e quindi Dio e lo sposo, la sposa, e questa presenza va custodita come un dono prezioso. Sempre attraverso quella porta, quando si ritorna da casa, ci si mette a tavola, è il momento del confronto, confronto sponsale, confronto tra sposi. E poi c'è un'altra porta che bisogna aprire, soprattutto andando incontro a quelli che sono a volte degli impedimenti dovuti al nostro carattere, che è la timidezza. E spalancare la porta per una persona timida è veramente costa, però eppure il miracolo avviene proprio nel rapporto di coppia. Nel rapporto di coppia avviene quello che Don Daniele aveva citato, il From appunto dice proprio come l'amore ci fa diventare altro che il nostro carattere non ci permetterebbe di essere. Questo è il miracolo. Nell'amore dell'altro, con l'amore dell'altro, io supero la mia timidezza. E poi c'è un'altra porta da spalancare, che è quella del bene, mettere il bene in evidenza, come citava appunto il sottotitolo del paragrafetto dell'amabilità. E qui rievochiamo San Paolo, gareggiato nello stimare la vicenda, in cui forse questa stima è dovuta, forse anche la nostra difficoltà di stimare l'altro, forse è dovuta anche a un preconcetto. Secondo noi i santi sono quelli che non fanno mai peccati. Bellissimo da Daniele che ci sta questo fatto, perché tutto era tranne un santo, diciamo, canonico. E quindi ecco, c'è un'altra porta da spalancare, quella della stima. La stima va a braccetto con la tenerezza. Gli scambi d'amore tra gli sposi sono frutto di un amore di tenerezza, e qui ci piace ricordare, ha condiviso Simone Gianluca, come artigiani, correggimi Simone, perché mi pretendo di leggere non di diritto, e gli artigiani devono fare
da codice civile
devono produrre a regola d'arte, quindi anche noi ci dobbiamo amare a regola d'arte. L'arte è data da Dio, quindi dobbiamo amarci da Dio, va bene. E qui sta un altro termine a cui la porta deve sicuramente cedere il passo, che è un termine che ha a che fare poi con un dono dello Spirito Santo. L'ha citato nuovamente Gianluca, si vede che da mattina alla sera preparata da mangiare, che è il sapore. Citava il Papa Francesco a Filadelfia, quali sono le cose concrete per rendere una famiglia vera: il gesto della cena insieme, dell'abbraccio dopo una lunga giornata, in modo da avere un sapore di casa, che altro che la pubblicità, no? Del mulino bianco, del dado star, tutte quelle robe lì, è il sapore, cioè l'avere il desiderio di ritornare a casa e di sapere che l'altro ha custodito per te quell'amore, quella presenza, quel dono, e te lo ridona. Una penultima parola che quella porta deve spalancare è la naturalità o la naturalezza del rapporto. La ricchezza dell'essere due persone, ma in unica realtà, quell'utunum sint, non può essere spiegata. Parole non possono essere, non ci possono essere parole utili per spiegare la ricchezza di quello che vivono due sposi. E forse non è anche il caso che ci siano, perché è un dono, è un divenire essere una stessa cosa, addirittura che ti porta sino a dire ai tuoi figli: non siete nostri, ma ci siete stati donati. E si conclude con quella stessa porta, e quella porta deve far entrare, a rieggiare sempre il termine che accompagna il pontificato di Papa Francesco, cioè misericordia, che anche qui amore di viscere di mamma, e quindi che si vive in famiglia, in cui la tenerezza, l'amabilità è resa da piccoli doni, piccoli gesti semplicemente di misericordia, che è bene che ogni sposo faccia con la sua sposa e siano abbastanza segreti. Grazie.
Allora, noi come gruppo avevamo il perdono. Allora, sicuramente come mandato non era semplice, invece è stato molto bello, perché ci siamo ritrovati un gruppo di coppie che tutte hanno fatto un'esperienza molto bella, un cammino e quindi un donarsi l'uno per l'altro, e questo è stato costruttivo. E le coppie eravamo varie, da 4 anni di matrimonio a 36 anni di matrimonio, quindi abbiamo spaziato un po' tutto. Intanto dico alcune parole chiavi che sono emerse dal dialogo che abbiamo fatto. È stata la preghiera, il pregiudizio positivo, il dialogo, il perdonarsi, perdonarsi nel Signore. Poi gli aiuti che ogni coppia ha ricevuto attraverso percorsi matrimoniali, incontri matrimoniali all'interno delle parrocchie, incontri con il padre spirituale. Poi la conseguenza, la conoscenza profonda reciproca, il cambiamento personale e il cambiamento nel tempo. E poi passare dall'io al noi. Vado a spiegare questo. Sicuramente il tempo anche per raccogliere le idee è stato poco e quindi così. Però abbiamo visto che prima di tutto, per riuscire a perdonarsi o avere un modo di perdono costante, è quello di anticipare, e cioè avere dialogo nella coppia. Se si ha un dialogo profondo nella coppia, dopo anche il discorso del perdono diventa più facile. L'altra situazione è stata questa: riuscire ad avere la consapevolezza di non voler cambiare l'altra persona, perché col tempo, abbiamo visto anche dal librettino, diceva cambiamo fuoco, ma lavorare su di noi e arrivare all'accettazione del limite dell'altro. E tutto questi cambiamenti sono avvenuti, dicevamo prima, attraverso le parole chiavi, attraverso degli incontri, cioè passare dall'essere coppia, come si diceva prima, una coppia chiusa, a una coppia aperta. Quindi l'apertura nella propria coppia al Signore attraverso degli strumenti concreti, l'aiuto del padre spirituale, l'aiuto di incontri di coppie specifici, l'aiuto di altre coppie all'interno della parrocchia, e l'aiuto di persone che ti stanno vicino, ti fanno vedere il Signore come elemento che cambia questo. Abbiamo avuto anche l'esperienza di una persona, di una coppia che ci ha raccontato questo. E dopo la nascita del primo figlio ci sono stati momenti anche molto difficili, addirittura fino ad arrivare al pensiero della separazione, perché la nascita del figlio ha allontanato le persone. La mamma dava attenzioni più al figlio e meno al marito, il marito si è sentito abbandonato. Questa situazione, con l'aiuto e l'intervento esterno e con il mettersi in discussione totalmente, ha cambiato tutto, ha fatto sì che sono riusciti a perdonare questo, e c'è stata una ripartenza. È venuto fuori anche questo: ogni volta che litighiamo, dopo il litigio la coppia diventa più forte, perché ci sappiamo perdonare, ci sappiamo ascoltare e sappiamo vedere il bello dell'altra persona. L'altra cosa molto bella è stato questo: il pregiudizio positivo. Nel pregiudizio positivo io so che l'altro mi ama, mi vuole bene, e quindi a prescindere da quello che accade, so che l'altro mi vuole bene, e quindi non lo fa per ferirmi o per volere il mio male, ma lo fa proprio perché viene così. Quindi io mi sento amato dall'altra persona e questo amore mi fa andare oltre il limite di non perdonare. E poi in tutto passare dall'io al noi. L'altra cosa importante è riuscire all'interno della coppia a dialogare costantemente, quindi prevenire i momenti che ci separano, perché soprattutto quando chiudiamo le porte, ci arrocchiamo in quello che sono le nostre convinzioni, dopo riuscire a perdonare l'altro diventa sempre più difficile. Quindi riuscire a perdonare subito, a non creare i muri e a battere queste situazioni che poi ci mettono in difficoltà.
Il nostro gruppo aveva come tema la benevolenza, anche il nostro gruppo era abbastanza variegato, nel senso che c'erano coppie, andavamo da una coppia che si sposava a luglio, coppie sposate da circa 10 anni, altre da 20, un'altra da 49 anni, quindi era abbastanza variegato. E le nostre riflessioni sono un po' più brevi, ma credo che siano molto concrete. Benevolenza intanto significa volere il bene dell'altro, del nostro coniuge, cioè volerlo e praticarlo, capire che cosa fa star bene il nostro coniuge nel quotidiano, proprio dei piccoli gesti giornalieri, concreti, anche materiali, e cercare di farli. Questo significa, prima di tutto, appunto, per qualcuno di noi è scontato, viene a qualcuno di noi è emerso, viene spontaneo capire quotidianamente che qual è il piccolo gesto che fa star bene l'altro. Per altri di noi invece non è così. Quindi richiede anche uno sforzo, richiede un impegno, richiede di fermarsi a pensare che cosa può fare stare bene il nostro coniuge ed eventualmente anche dialogare con il coniuge e parlarne proprio, il dialogo che è già emerso anche nei precedenti interventi. Dall'altra parte, questo dal punto di vista di cercare il bene del nostro coniuge. Dall'altro però, il coniuge che riceve, chi di noi riceve un piccolo dono quotidiano, un piccolo gesto concreto del coniuge che cerca di farlo stare bene, deve avere anche la capacità, l'obiettività di capire che sta ricevendo un piccolo dono dal coniuge e di valorizzarlo. Prima di tutto di accettarlo questo dono, anche se magari in quel momento si è in crisi, no? Si è in un momento di tensione tra marito e moglie, accettarlo e riconoscere e valorizzarlo, cosa che invece non sempre avviene. Accettarlo, per esempio, con un grazie. Accettarlo anche se magari non è il primo questo dono e non è nel primissimo posto della graduatoria dei doni che io avrei voluto da mia moglie, no? Non è una cosa di stare meglio, però comunque è una cosa che tu hai fatto per farmi stare meglio. Anche perché poi se chi lo riceve il dono non ha questa capacità di apprezzarlo, valorizzarlo e riconoscerlo, poi scattano quelle piccole ritorsioni, no? C'è il coniuge che te lo sottolinea che te l'ha fatta quella cosa perché tu non hai dato la sua importanza. Se invece il coniuge che se lo segna e quando poi si litiga te lo tira fuori dall'elenco, dalla lista della spesa, delle cose che tu hai fatto, pensa io ti ho fatto tutte queste cose, tu non mi hai detto un grazie, e quindi scattano altri meccanismi. L'altra cosa, l'altra riflessione che ho messo, che credo però valga un po' per tutti gli argomenti di cui ci ha parlato fino adesso, valga anche per la pazienza, per il perdono, è che praticare la benevolenza come il perdono e la pazienza forse ci verrebbe più facile se fossimo un po' più consapevoli, se ci ricordassimo un po' più frequentemente che il nostro rapporto matrimoniale, avere di fianco il nostro coniuge, non è scontato. Cioè oggi c'è, ma domani potrebbe non esserci. Se noi ci ricordassimo di questo, forse saremmo più attenti a dedicargli l'attenzione nel cercare la benevolenza, a perdonarlo, avere la pazienza ad accettarlo, insomma fare pace prima senza lasciare giorni, no? Gli strascichi dopo un litigio, dopo un urlo, insomma. Quindi la consapevolezza che non è scontato nel diciamo del nostro coniuge ci potrebbe aiutare a praticare più quotidianamente queste cose. Grazie.
Allora, il nostro gruppo aveva la fiducia, quindi è emerso che nelle coppie è
veramente alla base di tutto avere la fiducia nell'altro. Almeno nel nostro gruppo non si poteva vedere una coppia, cioè non potevamo pensare alla nostra coppia senza la fiducia nell'altro. E quindi è emerso, non so, che la coppia dove uno dei due lavora, e il marito o la moglie, dà fiducia totale alla persona che resta a casa, che magari resta a casa una settimana da sola o un giorno da sola e si vede una sera. E questo costa praticamente il fatto che la moglie farà, o il marito, insomma, chi resta a casa con i figli fa tutto, si occupa di tutto e non fa pesare la cosa a chi è fuori, ma anzi cerca di coinvolgerlo da fuori, cioè col fatto che lui è esterno alla vita familiare, alla quotidianità, comunque lo riportano in tutti i discorsi che fanno, nelle scelte che vengono fatte durante la giornata, quindi è costante il richiamo a adesso sentiamo con il babbo, adesso chiediamo, no, con la mamma, quindi un confronto anche se non si è presente, perché i figli che sono a casa possono vivere i genitori come coppia, e questo ovviamente dà che l'altro dà totale fiducia. E è emerso anche la fiducia al, e quindi questa fiducia dà a chi resta a casa, non nel senso di ti faccio pesare che faccio tutto, ma sento la bellezza della responsabilità, mi valorizza questo impegno, mi sento anche più, anche per la stima, no, di se stessi, e allo stesso tempo dare la fiducia ai figli, quindi i figli che crescono, che quindi devono avere, non so, l'età 15-16 anni, devono camminare con le proprie gambe, e i genitori stanno, alcuni stanno, iniziano a sperimentare ora il dare fiducia ai figli, con la serenità di dire quello che abbiamo seminato speriamo che porti frutto, quindi dargli autonomia, dargli, anche se credo, insomma, non sia facile. E l'altra, ecco, l'altra cosa della fiducia anche a distanza è anche quando non ci si vede tutto il giorno, un po' come diceva, non mi ricordo, Silvana, e quando si arriva a casa avere anche la forza, la pazienza di discutere le cose che non sono andate bene, quindi mettere da parte la stanchezza, magari uno non ha voglia di dirsi le cose in faccia, di discutere un problema che è venuto fuori, ma ci è piaciuto molto, diceva bisognerebbe fare un po' di manutenzione costante alla macchina, per esempio, altrimenti poi se non si mette a posto le cose si incancreniscono, la macchina si rompe, quindi una manutenzione costante della coppia, non aspettare che le cose si depositino lì e non ci si faccia i conti subito, perché poi diventano sempre più grosse. E è emerso molto l'aspetto della fiducia, dell'affidarsi a Dio, quindi la preghiera, e nella coppia, nei momenti di difficoltà magari economica, di incertezze, e la preghiera ha dato la serenità e la possibilità di affrontare le cose con tranquillità e il dialogo, perché magari in momenti di tensione si è più nervosi, quindi è molto più difficile parlarsi, e invece con la preghiera è più semplice trovare lo spazio per il dialogo, controllare, insomma, le situazioni. E l'altra cosa è la fiducia, ricevere la fiducia dai figli, quindi adesso il nostro caso era bimbi piccoli che devono trovare fiducia nei genitori, giustamente devono fidarsi dei genitori, quindi ogni volta magari un capriccio, per paura non lo voglio fare, e il genitore deve riuscire a dare la fiducia al figlio, te lo dico io, ti fidi di me, e quindi questa, e poi rischia con il rischio di sbagliare, quindi di perdere quella piccola fiducia e doverla riconquistare con ancora più fatica. E l'altro aspetto è la fiducia, cioè quindi anche sempre un po' riprendere, no, il dialogo, nel momento in cui in una coppia si sperimenta la difficoltà o la chiusura per scelte, per momenti in cui bisogna, magari uno si dedica esclusivamente alla famiglia, ascoltarsi e vedere che se l'altro ha bisogno di uno spazio, di aprirsi, di fare cose per sé, come dicevamo prima che era piaciuto molto, cioè lasciare spazio alla vita al di fuori della coppia, quindi a interessi, ad altri aspetti, proprio perché se l'altro è più felice, anche io sono più felice, e quindi nella serenità dell'altro la coppia è molto, quindi quest'area che passa dalle colonne c'era piaciuta, no? Questo aspetto qui, perché questo costa sicuramente un sacrificio, perché lasciare spazio, lasciare che l'altro faccia altre cose al di fuori della famiglia magari può essere un sacrificio per quella coppia, per quella famiglia, per l'equilibrio. Quindi anche l'aspetto del mettersi in discussione, essere molto flessibili, quindi se ci sono dei ruoli che si erano stabiliti, metterli in discussione, essere in grado di ribaltarli per il bene della coppia e della famiglia. E, quindi, vabbè, poi dopo noi siamo, abbiamo anche detto della la lettura di oggi che Abramo dice: Signore, esci dalla tua terra e va, quindi affidarsi completamente.
Il tema del vostro gruppo era la libertà. E sono emerse alcune parole chiave attraverso le quali cercano un po' i concetti che sono emersi. La prima è fatica, sia nel senso fisico della vita normale tutti i giorni, ma soprattutto la fatica di mettere al centro l'altro, no? Di dire, cioè, dico, proprio detto, come è stato detto, più difficile lodare l'altro piuttosto che mettere in evidenza quello che ho fatto io. Anche perché non c'è la consapevolezza che quello che ciascuno fa lo fa solo per se stesso. Uno lavora, uno sta a casa, lo fa sempre per la coppia, no? Quindi c'è questa idea che uno lavora lo fa per se stesso. Quindi la mancanza di consapevolezza che qualsiasi cosa facciamo la facciamo per noi, non per Dio. Un altro concetto che è venuto fuori, le coppie presenti all'interno del gruppo erano molto variegate, c'erano una coppia di fidanzati, una coppia di sposi molto giovani, persone sposate da molti anni, è venuto fuori comunque che nelle varie fasi della vita questo tema dell'unità è un tema sempre molto importante. Qualcuno diceva che avere già coscienza di questa cosa è esatto il primo, non il fatto che comunque ci si debba lavorare, però ci si deve lavorare. Cioè l'idea è quella proprio di fare lavoro su se stessi, perché se non facciamo ogni giorno un piccolo passo per cercare di superare quelle che sono le nostre difficoltà, rimaniamo con questa coscienza, ma poi di fatto alla prima occasione caschiamo, cadiamo e ripetiamo sempre gli stessi errori. È venuto fuori da parte di qualcuno anche il fatto di prendere con ironia determinate situazioni, che non vuol dire banalizzare, ma magari stare a parlare. Quindi quando succede, soprattutto per una giovane coppia, se non ricordo male, qualcosa che non è grave, comunque cercare di drammatizzarlo. Invece spesso abbiamo la tendenza a drammatizzare troppo le cose. L'importanza del grazie, di dire grazie, questo ci siamo soffermati abbastanza. E qualcuno ha anche richiamato il fatto che spesso una finta unità può diventare un orgoglio molto, molto pesante, quindi in realtà anche lo stesso grazie deve essere detto con cuore, no? Perché poi il grazie può essere un po' pericoloso. Qualcuno diceva sì, io in fondo le cose lo so, le faccio, so che le devo fare, non ho neanche bisogno che mi venga detto grazie, dipende come mi viene detto e con quale spirito. E è venuto fuori, ecco, c'è nel libretto, c'è l'immagine di una sedia, ci è piaciuta molto questa idea che questa sedia possa servire per sederci, per prenderci un attimo di pausa e per ascoltarci. Più di qualcuno ha messo in evidenza come il problema è sempre anche di dialogo, no? Il poco tempo che ci dedichiamo al dialogo e all'ascolto, quindi metterci a sedere ad ascoltarci, una mamma diceva, una sposa, io mentre faccio le cose mi basterebbe che lui ci sedesse e magari ci parlasse e potessi ascoltare quello che lui dice, perché magari è stanco, ha avuto una giornata pesante, quindi proprio l'idea di una sedia dove potessi sedere comodamente ed ascoltarsi. E un'altra cosa che è venuta fuori è la priorità, cioè il fatto che comunque all'interno della coppia ognuno di noi ha priorità diverse, e quindi questo può mettere in difficoltà il nostro modo di intendere la vita, no? Quello che non è importante per me è importante per l'altro e viceversa. Torniamo al discorso del dialogo: se non ci confrontiamo probabilmente non riusciamo mai a capirci sulle cose, e quindi io ho fatto quello, tu hai fatto quello, sì, ma perché l'hai fatto? Perché era importante per te o perché era importante per noi? E alla fine, insomma, la coppia, la testimonianza della coppia che è sposata da più tempo è anche un po' stata quella che anche dopo tanti anni con i figli grandi sono dinamiche che ritornano, no? Quindi siamo sempre chiamati poi comunque a ricominciare, a fare un po' un passo indietro, un passo di lato per fare un passo all'altro.
Non faccio conclusioni perché concludere significa dire che il percorso finisce qua, invece rimane un percorso aperto dove ognuno di voi potrà continuare in famiglia ad approfondire, sviluppare, riflettere su quelle piccole scintille che oggi sono emerse un po' da tutti. Però prima di lasciare la parola a Gianluca e a Simona, mi piacerebbe concludere con la preghiera che il Papa ha lasciato alla fine del documento, che è una preghiera alla Sacra Famiglia di Nazareth, che è una famiglia straordinaria, meravigliosa, di cui si parla troppo poco e che vorrei, come dire, riportare all'attenzione per un motivo molto semplice. Nella Sacra Famiglia di Nazareth abbiamo raccolte tutte le vocazioni, perché è una famiglia di sposi, ma sappiamo tutti benissimo di sposi che per una chiamata particolare di Dio, legata all'incarnazione, legata alla nascita di Gesù Cristo, Dio che si fa uomo, erano anche due consacrati, due persone che avevano votato la loro vita con il voto di verginità, sposi e vergini, qualcosa di irripetibile, unico, straordinario nella storia della salvezza, e questo li fa modello per le famiglie, ma anche modello per i consacrati. Ecco, allora possiamo rivolgerci, frati, consacrati, sacerdoti, sposi, tutti adesso alla Sacra Famiglia di Nazareth, proprio per rilanciare poi nelle case questo percorso che continua. Non so se prima o dopo della conclusione di Gianluca sulla, su questa mattinata. Facciamo subito e poi ti lascio. Benissimo. Allora, prendiamo tutti insieme, ci possiamo mettere in piedi. Magari ci rivolgiamo al crocifisso lì, risorto e glorioso, che è anche colui che ci sta aspettando nel cammino liturgico verso la Pasqua, no, Don Maurizio? Quindi la sintesi di tutto è sempre soltanto la sorgente dell'unità che è nostro Signore, uno della Trinità, il Figlio Eterno del Padre, che ci dona quell'amore, quello spirito, ancora persona divina, che produce in noi la grazia della vita cristiana meravigliosa. E siccome Maria e Giuseppe sono coloro che più di tutti hanno accolto Gesù, ci rivolgiamo a loro nella preghiera, ma volgendo tutti lo sguardo verso il centro della vita familiare, che per Maria e Giuseppe è stato Gesù, ma lo è anche per ciascuno di noi. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore. A voi fiduciosi ci affidiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di divisione. Che ciascuno sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. Santa Famiglia di Nazareth, fa che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra suggerita.
Bene, allora, so che qualcuno adesso per il pranzo deve rientrare, quindi chiederei solo due note veloci in conclusione e poi ci salutiamo chi deve andare a casa. Allora, mi fa molto piacere che nel lavoro dei gruppi con diverse sfaccettature sia proprio venuto fuori l'importanza della relazione, no? Abbiamo, dobbiamo avere la consapevolezza che con tutti i limiti e le fragilità la famiglia è un po' la prima agenzia sulla terra, come qualcuno ha detto, della Santa Trinità, no? E con un'analogia naturalmente, un'analogia insomma, niente di più. Però dobbiamo essere consapevoli di questo: la relazione è la fonte del nostro rapporto, va curata, la relazione non è matrimoniale, il matrimonio è indissolubile, ma la nostra relazione non è indistruttibile, quindi dobbiamo sempre coltivarla, dobbiamo avere un'idea di un fitness di relazione, come andiamo in palestra per mantenerci sani, come facciamo tagliando l'automobile, come qualcuno ha detto, dobbiamo fare lo stesso con la nostra relazione, quindi cercare di mantenerla sempre viva. Appuntamenti come quelli di oggi servono anche a questo. E a tal riguardo io do qualche indicazioni pratiche. Allora, dalle relazioni, dai contributi che sono venuti dai 6 gruppi, oggi pomeriggio, un quarto d'ora prima della messa, che sarà intorno alle 15, cercheremo di fare una preghiera dei fedeli. Il gruppo prepara una preghiera dei fedeli con la parola che è stata data al suo gruppo. Molto semplicemente, le preghiere dei fedeli sono brevi, non sono delle omelie, è importante proprio 2 righe e mezzo, perché sennò perdono il loro scopo. Poi, visto che siamo diverse famiglie, noi oggi vogliamo approfittare di raccogliere anche dei dati di chi non è. Noi abbiamo un database a cui mandiamo comunicazione del lavoro che fa l'ufficio, alcuni di voi ricevono, altri no. C'è Valtiero che dov'è? Vedo Valtiero là, che se volete è disponibile per raccogliermi chi vuole, il cellulare, la mail, magari eventuale vuole altre della parrocchia, e noi vi insegniamo se ritenete utile nel nostro database. Il weekend dopo Pasqua avremo la fortuna di avere in diocesi le reliquie dei coniugi Martin della venerdì a domenica, i genitori di Santa Teresa di Lisieux, e per capisco che la fame si sta facendo sentire, per la venerdì a domenica ci saranno 2 giorni di lavoro sulla famiglia, sui giovani, avremo delle catechesi a riguardo nella parrocchia di Santa Giustina, in collaborazione con quella parrocchia e l'ufficio di pastorale familiare, avremo questi coniugi santi. Poi, velocemente, in fondo al tavolino trovate un volantino per un'idea che abbiamo, che speriamo possa essere un seme che fiorisce, un campo scuola formativo per le famiglie. Quest'estate, dal 2 al 9 di luglio a Moena, è un campo scuola, quindi è una vacanza, ma anche si lavora, si studia, si affronta i temi della famiglia e la parola di Dio. Poi, concludo, trovate sempre lì il ricordino della giornata, collino alla carità sul retro e una piccola immaginetta simpatica davanti, e una misana di vetro, visto che l'ufficio copre tutte le spese sia dei locali che delle babysitter e di quello, però chi vuole può liberamente partecipare con un'offerta libera, mi raccomando, conosco una volta sentito in una parrocchia il prete che ha detto offerta libera minimo 5 euro, quindi quello che se volete, se lo ritenete, per pagare i locali e le babysitter. Bene, adesso salutando chi partirà e ringraziando, trasformiamo questa sala in sala da pranzo. I tavoli sono quelli, ci danno una mano gli Ader e qui gli indigeni del luogo, che sono le sedie sono queste. Gli Ader è sparito, la cucina se c'è roba da scaldare e dopo quella porta a destra, e più velocemente possibile andiamo a tavola. Grazie di rimanere.